Comunque in Amazon va tutto bene, è tutto bello, è tutto piacevole, è tutto felice, non ci sono inconvenienti, per cui c'è questo obbligo che quando arrivi, che quindi sei riposato, parcheggi la macchina in retromarcia, in modo che quando te ne devi andare è più semplice e riduciamo la probabilità che tu faccia un incidente. Loro dicono riduciamo la probabilità di infortuni sul lavoro, perché quello potrebbe essere a tutti gli effetti un infortunio
What
sul
is the
lavoro.
magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks.
Sì, ci tengono molto loro indipendenti. Ci tengono molto a che tutto sia armonico, tutto vada bene. C'è anche all'entrata, bellissimo, c'è un cartello in cui ti segna 275 giorni dall'ultimo infortunio. E poi il giorno dopo vedi 276 giorni dall'ultimo infortunio. E il giorno dopo 277 giorni inizia a toccarti i maroni che dici qua per la legge della probabilità arriverà un giorno in cui ci sarà un giorno dall'ultimo infortunio e dai porca puttana.
How do you blush so shyly and make it linger?
Tu arrivi sul lavoro, prima cosa ci si registra la portineria. Registro, nome e cognome, ora di entrata, dipendenti Amazon, ma con mansioni di guardie che ti accolgono, e dopodiché si accede all'area relax. Quest'area relax è composta di divanetti, tavoli, distributori automatici con caffè gratuito, senza pagamento, acqua e caffè li offre Amazon, non paghi, e poi le varie merendine, schifezze varie, quelle chiaramente te le devi pagare. Un bel televisore con un bello schermo quasi sempre sintonizzato su programmi con video musicali, un biliardino, un calcio balilla per l'operaio che arriva in anticipo e vuole passare il suo tempo o che finisce e non ha voglia di andare a casa e vuole passare un po' più di tempo in Amazon, un frigorifero, un forno a microonde, un lavello e ci si può tranquillamente portare il proprio cibo da casa anche perché alle 2:30-3 quando si fa la pausa pranzo, la pausa, trovare qualche cosa di aperto in quella zona che già di giorno è una via dove non c'è nulla oltre i capannoni e i tir che passano, figuriamoci a quell'ora di notte, non trovi neanche un povero kebabaro o un foodora che ti porta da mangiare a quell'ora. Gli unici effetti che si possono portare all'interno del floor, l'area proprio del magazzino dove si lavora, sono una bottiglietta d'acqua e dei fazzoletti di carta. Tutto il resto deve rimanere fuori, soprattutto cellulari e apparecchi che fanno fotografie. Fatto tutto questo, preparati scarpe antifortunistiche, guanti e pettorina tipo quella dei parcheggiatori, un fosforescente, arancione fosforescente, per motivi di sicurezza, dicono, perché comunque devi essere ben visibile, sei in un magazzino dove c'è movimentazione di merci anche con mezzi meccanici, per cui è importante che tu sia ben visibile. Badge al collo ben visibile. Ecco, questa pettorina arancione fosforescente e questo badge al collo rappresentano anche una forma di identificazione delle gerarchie, nel senso che tutti gli operai hanno la pettorina arancione, i manager hanno la pettorina gialla e blu, le guardie hanno la pettorina verde. E quindi già questo ti permette al colpo d'occhio di distinguere immediatamente il grado. I lavoratori si dividono in green badge, blue badge e yellow badge. I green badge sono i lavoratori interinali, quelli che valgono come il 2 di picche. I blue badge sono i manager. I yellow badge sono invece le guardie. Poi ci sono, si parla, mi hanno detto anche, io non ho mai avuto l'onore di vederli, ma si parla anche di red badge che dovrebbero essere qualcosa di paragonabile al mega direttore naturale. Non mi è mai capitato di vederli, però sì, leggenda narra che ci siano anche dei red badge che girano ogni tanto. Chiaramente tutta questa differenziazione cromatica ti fa capire, ti fa porre negli atteggiamenti, cioè tu quando vedi un blue badge sai come ti devi comportare, quando vedi un green badge sai che parole puoi usare, un green badge è un tuo pari, per cui puoi permetterti la battuta, puoi permetterti la parolaccia, puoi permetterti di cazzonarlo, un blue badge non te lo consiglio. Quindi siamo pronti con tutto questo, badge, casacca, scarpe antinfortunistiche, guanti, entriamo. Per entrare abbiamo un bel metal detector con le guardie che lo presidiano. La procedura è la stessa degli aeroporti o dei tribunali, per cui tasche vuote, ma già devono essere vuote come dicevo prima, però cintura con fibbia via. E si passa dentro questo metal detector. L'ingresso obiettivamente non è molto controllato. Si lascia passare un po' tutti quanti, con la notazione che ti fa la guardia: se suoni quando entri, ricordati quando esci di metterti da parte, fai passare prima i tuoi colleghi, perché chi suona all'entrata suonerà anche all'uscita e io lo devo controllare. superato questo metal detector, per cui abbiamo già fatto la registrazione, lo spogliatoio, tutte queste cose, il metal detector, a quel punto si beggia l'entrata, che è l'orario che effettivamente fa fede per vedere se tu sei in orario, sei in anticipo, sei in ritardo. Per cui tutte queste operazioni, vabbè, è tutto tempo, diciamo, perso a carico del lavoratore. Il primo atto del turno è il briefing. Tutti gli operai e tutti i manager sono chiamati alla lavagna. Qui c'è riprodotta la piantina del magazzino con tutti i suoi nastri trasportatori, che si chiamano finger, con tutte le sue postazioni di lavoro, dove si trova la propria foto identificativa posizionata nel luogo di lavoro dove sarei destinato per il prossimo turno a rovescio, e il messaggio che si dà per far sapere al manager che si è recepito questa comunicazione di dove si lavorerà questa notte, il gesto che si deve fare è girare nel senso giusto la propria foto. Questo è un lavoro di smistamento colli che deve essere necessariamente fatto nottetempo, nel senso che gli ordini che arrivano durante il giorno al magazzino generale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza vengono caricati a fine giornata su un camion, un bilico, che poi viaggerà fino a Milano Rogoredo, via Toffetti, dove arriverà alla sera. Alla sera alle 22 questo bilico viene scaricato, tutta la merce entra in magazzino e da lì inizia la lavorazione della merce. La delivery station è un luogo dove si gestisce il flusso della merce e dove non c'è uno stock di merce. Quindi, a differenza di un magazzino centrale come quello di Castel San Giovanni, che non so come si chiama in gergo di Amazon, dove tu hai uno stock di merci lì stipate, depositate, catalogate, e gli operai ricevono l'ordine e vanno a prendere nella collocazione dello scaffale la merce, la posizionano nel luogo di destinazione. Invece qui è un magazzino che la sera, quando si entra in turno, è vuoto, e la mattina, quando si esce dal turno, è vuoto. Tutti i colli vengono lavorati durante la notte, cioè durante la sera ci sono i camion che si posizionano in ribalta. Quando noi iniziamo il turno, il momento 1 del turno è scaricare il bilico, e il momento finale di tutto questo turno è caricare il furgoncino. E la mattina, quando gli operai staccano alle 7, arrivano i furgoncini, diciamo, i corrieri veri e propri, i quali hanno ognuno la propria rotta già preparata dai lavoratori della notte, dagli operai notturni. Si caricano queste bag che sono associate per rotte e partono con la distribuzione. Le mansioni che si ricoprono all'interno di queste delivery station sono i loader, coloro che caricano, i receiver, coloro che ricevono, i sorter, coloro che fanno l'ultimo passaggio di mettere il pacco nella bag di destinazione, i runner, che essenzialmente fanno un po' i jolly, si muovono per il magazzino e vanno a sistemare o a portare bancali a chi deve caricare, o a svuotare o a cambiare le bag a chi deve sortare. I loader altro non fanno che scartare i bancali, prendere i pacchi, i colli, e metterli su questo finger. Questi pacchi, tutti questi colli, hanno un codice alfanumerico. In base alla prima lettera, se è una A o una B, lo metterai sul lato destro o sul lato sinistro del finger di carico. Finendo il bancale arriverà il runner, che me lo sostituirà con un altro pieno, e io vado avanti così, a mo' di Sisifo, fino alla fine del turno. A seguito ci stanno i receiver. I receiver altro non fanno che, con una pistola scanner di codice a barre, ricevono il pacco, per cui semplicemente sparano tutti i pacchi che gli passano davanti, e si limitano semplicemente a questo, a sparare. Hanno un computer portatile davanti ai loro occhi che, per ogni scansione che fanno, gli comunica tutti i dati del pacco, da dove arriva, dove va, tutte le specifiche di questo pacco. È associato un suono. Ora, il carico di pacchi è notevole, per cui anche il receiver, dopo un po' di ore, mi rendo conto che potrebbe andare un po' scemo, perché comunque continui a sparare, continui a guardare lo schermo. Pi, 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 pi. Tu immaginati appunto 25-30 operai, tutti con il loro scanner di codice a barre, che continuano a sparare questi pacchi in ricevimento, in uscita e compagnia bella. È un continuo fisso sentire quel suono tipico, per capirci, da cassa del supermercato. ok? Che segnala che sta andando tutto bene. Nel momento in cui ci dovesse essere un errore, a quel punto, siccome l'errore è umano e hai sbagliato una cifra o una lettera, vai a controllare che cosa hai sbagliato. Ah sì, cazzo, è vero, non andava nella C, andava nella B, scusami. Rispari, quello ti dice, ti dà il suono, quello che ti conferma che invece va tutto bene, ti tranquillizza e ti dice ok, dai, corri sul finger che c'è un altro pacco da prendere. E questo è un continuo, un pipipapè, così, che va avanti per 8 ore su tutto il magazzino, continuamente, continuamente, continuamente. Lavoro di sortering è un continuo camminare a passo spedito dal nastro alla bag, e poi dalla bag al nastro, e poi di nuovo dal nastro alla bag. È un avanti e indietro continuo. Gli apprezzamenti che sono stati fatti alle mie capacità di lavoro fin dal primo giorno, da un collega ad esempio che era lì dentro da tanto tempo, era del tipo: te ti muovi bene, corri, sei veloce, non fai casino, lavori meglio tu al secondo turno di lavoro rispetto a gente che è qua dentro da 6 mesi. Io l'ho ricollegata al fatto che, avendo lavorato nella ristorazione come cameriere per diverso tempo, avevo appreso questa capacità di sgambettare velocemente tra la sala e la cucina, che ho semplicemente riprodotto lì nel magazzino, tra il nastro trasportatore e la bag. Sono tutti questi suoni contribuiscono, oltre alla stanchezza fisica, oltre al dolore alle gambe, alle anche, alle articolazioni per le scarpe antinfortunistiche, che nota bene, sono obbligatorie per l'azienda fornirle al lavoratore, e quindi chiaramente l'azienda fornisce le scarpe antinfortunistiche più scarse del mondo, che dopo mezz'ora di turno c'hai dolore dalle caviglie alle ginocchia alle anche fino alle spalle, no? È una cosa proprio scomodissima. Il target per un turno standard, come dicevo, sono 15.000 colli. Dopodiché ci sono turni in cui c'è più carico. Siamo arrivati nel periodo in cui ho lavorato io, in occasione del ponte del 2 giugno, in cui c'era stato appunto tre giorni di fermo di magazzino, per cui una mole di pacchi che si è accumulata prima della consegna. La domenica successiva, quando siamo rientrati dopo questi 3 giorni di magazzino chiuso, avevamo non 15.000 pacchi, che sono lo standard, bensì 26.000. Eravamo nel numero di operai, era un po' maggiore, non erano i 25 standard, ma eravamo in una trentina. Comunque il car era evidente a tutti quanti che sarebbe stato un turno molto faticoso, e già in arrivo nel relax room, in spogliatoio o fuori nell'area dove si fumano le sigarette, si notavano queste facce tese, questa preoccupazione diffusa tra gli operai. C'era chi diceva: ma secondo te ce la faremo a farli 26.000? Guarda che sono tanti, veramente 26.000. Io obiettivamente non mi ponevo questo problema, visto che non era un problema mio. Io dico: devo stare qui 8 ore, i pacchi che faccio li faccio, se ho finito bene, se non ho finito è un problema di chi rimane. E i 26.000 pacchi li abbiamo fatti tranquillamente, semplicemente aumentando la velocità del nastro trasportatore, per cui un nastro trasportatore che eravamo abituati ad una determinata velocità, quella sera viaggiava a una velocità praticamente doppia, tant'è che 26.000 pacchi non li abbiamo finiti alle 7 del mattino, ma alle 5 li avevamo già finiti. Eravamo tutti distrutti, stanchi, piegati, gambe spezzate, però avevamo finito. I manager erano molto felici, gli operai stessi erano appagati da questo fatto qui. Da parte degli operai c'è un sentimento che ho potuto percepire del fatto che è un bene che ci sia tanto lavoro, perché vuol dire che quindi rimarremo qua, non ci lasceranno a casa. Sentirsi sicuri che Amazon comunque è un'azienda solida, sicura, e questa volta non finirà come l'ultima volta che mi hanno lasciato a casa senza pagarmi gli ultimi 3 mesi, quella cooperativa di merda, e non c'è verso di andare lì a prendere i soldi, né per vie legali, né andando lì a fare brutto, perché lì la fauna, guarda, è fra i 30 e i 50, per lo più italiani, per lo più abbrutiti, rassegnati a un lavoro di merda notturno. Alcuni, molti, ho sentito anche fare discorsi del tipo: ma no, dai, perlomeno così io lavoro di notte, di giorno dormo, così non c'ho mia moglie in mezzo ai coglioni, anche i figli se li smazza lei. nordafricani, ma molto selezionati, appunto perché è un privilegio lavorare in Amazon in quel settore lì, cioè nel settore della logistica, che è un settore, che è una Cayenne, lo sappiamo tutti, lavorare per Amazon è un privilegio. Quindi se sei peruviano, sudamericano, ce n'era qualcuno, se sei nordafricano ce n'era qualcuno. Quando sei in quel settore di solito sei a guidare il furgone come un pazzo, a correre a destra e a manca, sovraccarico il lavoro. Il fatto di essere dentro un magazzino è effettivamente per loro, per gli extracomunitari, vissuto come un privilegio. E devo dire che effettivamente, ad esempio Mohamed, ma lo stesso Karim che vive in una telecronaca, o anche adesso i ragazzi peruviani, Raul, non mi ricordo bene i nomi, però devo dire che effettivamente erano tra i più precisi in assoluto, perché ne facevano anche una cosa d'orgoglio nell'essere così precisi e puntuali, anche nel distinguersi da altri propri connazionali che sono dei cazzoni. Invece io sono, guarda come lavoro bene, io faccio meglio degli italiani. Però vabbè, quello rientra in quel mio autismo che mi prendevo, perché dicevo, qui a discutere con queste persone, cioè ho talmente pochi punti di contatto e talmente pochi piani di discorso comune con queste persone, che ogni discussione, ogni discorso, ogni argomento sarebbe o frustrante o troppo lungo, troppo complesso da intavolare. Per cui, visto che sono qui per starci poco tempo, mi chiudo il mio autismo e buongiorno, buonasera con tutti quanti, rispetto con tutti quanti, darlo e pretenderlo, nulla di più. In particolare l'episodio di un collega che una sera non eravamo riusciti a dividerci bene, i manager non ci avevano diviso bene sul nastro, per cui c'erano questo numero di box da dividere fra quattro operai, e io ero vicino a questo qui e mi rendo conto a un certo punto che avevo effettivamente meno box dei suoi, cioè lui si faceva più lavoro di me, e quindi mi è venuto da dire, senti, ma fatene uno in meno tu, me ne faccio uno in più io, quello lì limitrofo diventa mio, così lavoriamo tutti pari. E questo mi ha risposto una cosa molto emblematica, che mi ha detto, no, perché guarda che qua lo standard è farsi 6 box a testa. Gli dico, sì lo so, ma oggi siamo uno in più, per cui ce ne possiamo fare 4 anziché 6 a testa. Sì, però loro qui ti controllano e ti guardano, e io non vorrei mai che poi mi vengano a dire che io facevo solo 4 box. Io a quel punto mi sono fatto un sorriso dentro di me e ho detto, guarda, non sarò certo io a rubarti il lavoro, se ci tieni fatelo tu di più. Però è stata proprio una cosa che mi ha fatto pensare parecchio. A me personalmente non me ne fottevo un cazzo dei feedback positivi, non me ne fottevo un cazzo se mi venivano a dire ti fai meno box di quelli che ti dovresti fare, anche perché avrei risposto, questi box mi avete assegnato, questi mi faccio, me ne volete assegnare di più, me ne faccio di più, non è un problema, fin dove riesco faccio, quando non ci riesco lascio andare i pacchi. Non me ne fotte proprio una minchia a me di questo lavoro, è solo un tappo per arrivare, devo arrivare a fine turno e dopo fine turno devo arrivare a fine mese, e dopo fine mese devo arrivare a fine contratto. Non ho nessuna velleità da questo punto di vista, per cui a me personalmente proprio mi scivola addosso un discorso di questo tipo. Invece mi sono reso conto che più di una persona aveva molto a cuore questa cosa qui, dell'avere il feedback positivo o perlomeno di non averne uno negativo, per cui di stare a fare sempre quello che è il tuo. E se c'è una persona in più e hanno sbagliato, hanno messo una persona in più, e vabbè, non importa, io comunque faccio il mio, poi quella persona in più farà di meno, non è un problema mio, però io devo fare il mio, non devo fare di meno, perché se no mi notano e mi segnalano. Stand up, you got to stand up, baby, stand up, you got to raise your head to the sky. E poi c'è l'aspetto ludico del suono, diciamolo così, nel senso che comunque si lavora con la musica in quel magazzino di Amazon, non so negli altri, credo anche negli altri, comunque in quello sicuramente si lavora con la musica. La musica è un computer destinato a questo, con attaccata una cassa preamplificata di una certa potenza per coprire tutto il magazzino. Su questo computer c'è una cartella musica in cui chiunque può caricare la propria musica, e anche una connessione a internet, per cui si può andare su YouTube o a mettere in riproduzione pezzi musicali. Chiaramente la cassa è una sola, deve coprire tutto il magazzino, non sempre nello stesso punto, diciamo che se ti va bene è in un punto intermedio, se ti va male c'è la cassa, te la piazzano la sera, che te la piazzano di fianco al tuo posto di lavoro, c'è la cassa che ti pompa in testa per tutto l'orario di lavoro, che non riesci nemmeno a parlare col tuo collega, se lo vuoi, non era il mio caso, non lo volevo. E la musica poi lì, chiaramente, essendo in 25 persone, 30 persone, quelle che si è, che si seleziona la musica a turno, è chiaramente oggetto di contesa, perché ognuno vuole sentire la sua musica. sempre per quella logica che io me ne stavo nel mio autismo e non volevo e limitavo al minimo possibile le interazioni. Mai ho chiesto di poter mettere una musica che piacesse a me, mai mi sono lamentato della musica che sentivo, però devo dire che se c'erano delle serate in cui capitava di sentire dei classici rock che bene o male te li puoi far andare giù, Guns N' Roses, le Zeppelin, alle volte è capitato, c'erano delle serate in cui si andava solo con Marra e Gigi D'Agostino, o peggio ancora delle serate in cui si andava con Raffaella Carrà, Pupo e Lucio Battisti, e lì veramente... Diciamo che in una serata in cui c'è già i cazzi tuoi, magari che non avevi voglia di andare a lavorare, magari era il turno, era il tuo turno di riposo, ti hanno chiamato alle 17 per attaccare alle 23, sei andato a lavorare che non c'avevi proprio voglia, entri in quell'ambiente ostile che ho descritto bene prima, c'è un siccome ti hanno chiamato per un turno extra, evidentemente c'è un carico di lavoro extra, per cui il nastro corre veloce, tu devi correre veloce dietro al nastro, in tutto questo componente che già c'è i cazzi tuoi che ti frullano parecchio, ti mettono Acqua Azzurra, Acqua Chiara e Lucio Battisti e io inizio a sbattere i pacchi per terra. Si lavorava male, arrivavano dei pacchi troppo veloci, arrivavano troppi, non si riusciva a stare dietro al ritmo di questo nastro, per cui inizio a sbatterli per terra con rabbia, senza nasconderlo assolutamente, proprio anzi in modo provocatorio, proprio pensando dentro di me, adesso voglio vedere il manager che mi viene a dire qualcosa, gli sbraito in faccia, gli vomito tutta la rabbia che ho e poi vediamo come va a finire. Proprio ero arrivato su un livello di scontro che era chiaro che non avrebbe portato nulla di buono per me, ma non me ne fregavo un cazzo. Avevo i coglioni veramente gelati, avevo voglia di litigare, sai quando proprio dici me la sto cercando, avevo voglia di litigare. Beh, dopo 10 minuti che io facevo in questa maniera, a un certo punto è arrivato un operaio mio pari che mi ha detto: guarda, mi hanno mandato qua come jolly, ho visto che hai molto lavoro, se ti posso aiutare. E io in quella situazione non potevo nemmeno prendermela con lui, perché intanto sei un mio pari, in secondo luogo mi stai aiutando a me in un lavoro che dovrei fare io, per cui sono in debito con te, ed è stata una frustrazione pazzesca. Ci sanno fare alla grande, ci sanno fare alla grande. Sono durato 3 settimane, ho firmato un contratto di 3 mesi, dentro il mio cuore dicevo: se arrivo a fare il primo mese è un gran successo. Dopo 3 settimane, la terza settimana li ho abbandonati. A mia discolpa posso dire che mi avevano promesso 20 ore settimanali, ma hanno iniziato a farmene fare 38 tutte le settimane, che sono anche quelle ore bastare, perché sono 38, sei ancora nel limite dell'ordinario, non prendi nemmeno lo straordinario. Danced around the fire having fun. The old man pulled up terrified and screamed, "What have you done?" This factory was the only thing that kept us all alive. Now you've gone and blown us all sky high. The factory was above an oil lake. High, 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 high. But all too late they realized their mistake. Couldn't take it anymore. Didn't want to die on the killing floor. But we drove ourselves to the ground when we struck that match and burned it down. Why'd we have to go and burn it down? E adesso vediamo. A Foodora, no.